quello di cui stiamo parlando oggi. Allora, intanto comincerei con il dibattito molto, diciamo, acceso. Che si è, diciamo, si è innescato nel mondo trans. Ma perché si è, diciamo, si è acceso questo dibattito che non c'era mai stato prima sulla depatologizzazione? Perché l'anno prossimo, nel 2012, l'APA, che è l'ente che gestisce, insomma, che coordina, il DSM, diciamo, lo metterà a mano e lo cambierà. E come era successo già per l'omosessualità, che prima era considerata patologia, poi invece fu cancellata dal DSM, ora si pensa e si vorrebbe, si auspicherebbe che ciò accadesse pure per il transessualismo. Allora, rispetto a questo, la mia sensazione è che, parlo dell'Italia perché diciamo restringo l'attenzione, e che si sta accendendo un dibattito a volte dai toni accesi in cui più che fare chiarezza si fa confusione, nel senso che quello che viene meno è proprio quello che dicevo stamattina, il senso delle cose, no? E credo che uno dei compiti principali è quello prima di fare ordine, sono usato il termine, all'interno del discorso, no? Di cosa stiamo parlando e dove vogliamo arrivare, qual è il nostro obiettivo e se c'è un obiettivo condiviso. Allora, intanto c'è da dire che rispetto all'omosessualità, il transessualismo, transessualità che più si voglia, ha altri percorsi, ha altre diciamo, connotazioni, ha altro vissuto, nel senso che se l'omosessualità è orientamento sessuale, il transessualismo, riguardando l'identità di genere, quindi come ci si sente, e siccome non ci si sente con il sesso, con il corpo di nascita, si mette in moto un percorso di trasformazione, di adeguamento, di armonizzazione, lo chiamiamo come vogliamo, però è quello. E per fare questo, ragazze e ragazzi, le persone transessuali devono, sottolineo devono, ricorrere a chirurghi, medici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in primis, c'è una medicalizzazione, prima ancora di una psicologizzazione o psichiatrizzazione, perché io non posso farmi l'operazione in casa, detta come l'ha detto. Un tempo, quando nella notte dei tempi le trans diciamo, usavano farsi le cure ormonali così alla carlona, io stesso ora ero una di quelle, per cui sentivi dall'amica a te quale ti ha fatto.
Capelandro,
esatto,
no, quello non lo posso vedere.
La questione invece è che nella, diciamo, nell'evoluzione e nella, diciamo, nella conquista anche dei diritti, ci siamo conquistati e abbiamo costruito delle strutture, in questo caso consultori, che seguono le persone transessuali in questo percorso, quello che dicevo stamattina, di portare la medicina al basso, quindi portare la medicina, quella che noi, a cui noi ricordiamo, vicino alle persone. Diciamo il discorso della depsichiatrizzazione o depatologizzazione a un'associazione come il MIT che gestisce una struttura del genere è un discorso per noi molto aperto e molto molto delicato, che andrebbe diciamo discusso, approfondito non in uno né in due, ma in tanti incontri e dibattiti. E quello che il MIT sta auspicando da ormai parecchio tempo, da più o meno 2 anni, proprio per fare chiarezza rispetto a questo, ma assolutamente si preferisce più buttare paglia, invece benzina sul fuoco, accendere la confusione, quella negativa e quella positiva, e non fare chiarezza sulla questione. di un incontro come questo di oggi e va preso atto è proprio in questo senso, in questa direzione. Cioè noi qui non stiamo parlando di cose astruse, non stiamo parlando di altro o di quella famosa politica con la P maiuscola, ma stiamo parlando delle nostre vite, delle nostre esperienze, dei nostri percorsi. Ma facciamolo nella maniera sana, non dico corretta perché non so quale può essere la maniera corretta, però nella maniera sana, in cui prima di tutto usiamo le parole giuste, diciamo quello che corrisponde alle parole e fondamentalmente confrontiamoci. Allora, quello che noto nel dibattito, ma non quello di qui oggi, perché appena lo so, io dico in generale, è la non corrispondenza tra le parole e quello che si dice. Quando si dice depatologizzazione, cosa intendiamo? Però parlando di transessualismo, che è ben chiaro, io mi sto riferendo a quello, non lo capisco più, perché nelle mailing list che purtroppo sono diventate, dico purtroppo, sono diventate, diciamo, di un terreno non di incontro ma di scontro, di flagellazione, di massacro, sembra che il MIT, ecco faccio un esempio, diciamo che mi appartiene vicino, sia una struttura, un servizio per patologizzare le trans, perché non offriamo un servizio, perché al nostro interno ci sono tre psicologhe e questo corrisponderebbe a un favorire la patologizzazione delle persone trans. Allora, la domanda, perché non voglio dare delle risposte, preferisco più aprire domande, è quella è patologizzazione? Per patologizzazione si intende sostegno, accompagnamento delle persone in un passaggio che non è semplice, ragazzi. Non è tanto scontato che io intraprendo un percorso di transito e cambio sesso. Roberta Ferranti, nel mio libro, questo lo dice, la parola che io le stamperei, dice: essere uomo ieri e diventare oggi donna oggi non è un passaggio scontato né semplice, è molto molto complesso e complicato. In tutto questo lo facciamo da soli? Andiamo direttamente in una clinica e se andiamo in una clinica è medicalizzazione? Lo facciamo accompagnate da chi ci sostiene, in questo caso sono psicologi, psicoterapeuti. Lo psichiatra io non lo prendo in considerazione assolutamente, perché con la mia e la nostra esperienza non c'entrano un cazzo, ma un accompagnamento c'è, ci può essere. Io che vengo da un transito incominciato nel 1979, quando c'era il deserto totale assoluto di punti di riferimento, le conosco le torture che sono state prodotte per l'assenza di punti di riferimento e so oggi invece quanto sono importanti i punti di riferimento come il SAIF, il San Camillo, il centro del MIT di Bologna e altre strutture. Strutture pubbliche, sia ben chiaro, sottolineo pubbliche, attaccate costantemente e ripetutamente da parte del nostro mondo, facendo passare quelle strutture come le strutture che patologizzano e psichiatrizzano. Cioè, e questo è un po' la stessa cosa che dicevo stamattina nell'intervento, il cambio delle parole e il cambio del senso che viene dato a queste parole. Quindi per me è estremamente importante questa questione, perché è proprio la chiave per la comprensione. E su questo, proprio in funzione dell'Europride che si sta costruendo, e per me è importantissimo perché si sta costruendo oggi un pezzo di questa costruzione, insomma questo va preso atto, che non è un Pride cantato così in aria, con la Leila stiamo già pensando a un incontro, seminario, approfondimento, proprio perché Libellula e il MIT sono due associazioni che offrono servizi, di approfondimento di questa parte, perché i consultori sono viste grosse importanti non solo delle persone trans, ma di un movimento, di un paese, di una situazione, che vanno conservate gelosamente. Io in un convegno a Livorno ultimamente mi sono sentita da una a fianco a me, e non faccio nome, che è una di queste che propugna, cioè che attacca, ecco, ha cominciato indiscriminato al Sanguinario. Ma scusate, sono impazziti attaccare una struttura pubblica con tutti i limiti e con tutti i problemi che una struttura può avere. Perché io non credo che ci siano strutture perfette, non lo è neanche il MIT, ma senz'altro sono perfettibili. Quindi la cosa è distruggere, attaccare e massacrare, come fa pure la nostra cara amica che ogni tanto ci ritroviamo qui, che meno male oggi non c'è, la cosa invece è partecipare e renderle, diciamo, sistemarle. Ora, come oggi qui è importantissimo, perché sono momenti di incontro che producono, e per quello parliamoci chiaro che ci manca, perché una delle grosse carenze del movimento GLBT in Italia degli ultimi 10-15 anni è proprio la mancanza di questi momenti di approfondimento, di elaborazione e di analisi che ci fanno crescere. Ecco, come quello di oggi, un momento importantissimo, altissimo nel mondo trans è stato il seminario che abbiamo fatto in Toscana nel 2008 e da cui i cui atti sono stati pubblicati elementi di critico transessuale, che è un libro manifesto in cui c'è la riflessione tutta interna al mondo trans su queste questioni, perché uno dei tre argomenti era esperienza umana o patologia. Quindi io invito tutti a leggerlo, quel libro, perché quella è stata una produzione altissima del mondo trans, non perché c'ero io, non perché la facevo, ma c'era la Leila, c'era tutta l'area, il mondo trans rappresentato. Quindi la produzione, insomma, c'è stata, e l'approfondimento pure. Se si vuole sparare nella mischia senza proporre niente, e sappiamo di chi sono questi metodi, ecco, prendiamoli nelle distanze, perché il movimento ha prodotto le associazioni, e lo dico senza nessun problema, ma non per rivendicare il percorso del MIT, le associazioni hanno prodotto in Italia, altrimenti non stavamo neanche qui o in questo luogo o in questo contesto, perché c'è stato anche un attacco sistematico alle associazioni, perché hanno detto che non erano servite a un cazzo, no? L'anno scorso era questo il senso del Pride 2010, quello il Pride scippato. Cioè, le associazioni non hanno fatto un cazzo. Beh, la 164, se permettete, il MIT era in piazza nell'82 e l'ha portata a casa il MIT. E queste vanno dette, queste cose, non perché il MIT, ma perché è il movimento, è il patrimonio del movimento. Altrimenti si genera tantissima confusione. Chiudo con... come stamattina quando io e Graziella siamo intervenute, e quel pezzo non è che era la mia storia o la storia di Graziella, ma è la storia del nostro movimento, della nostra esperienza, del nostro percorso. Per cui quello di cui stiamo parlando adesso non è un pezzo che riguarda Federica, che riguarda Max, Leila o io o la Carl, ma riguarda tutti noi, perché l'identità di genere, sulla quale invito a una, diciamo, un approfondimento futuro maggiore, riguarda tutti, perché quando diciamo transessualismo e identità di genere è un conto, ma quando diciamo identità di genere, spesso lo si fa, noi diamo per scontato di star parlando di transessualismo, ma non è vero, perché l'identità di genere è l'uomo, la donna, è la croce, cioè, in questo senso,
ma che Matteo ha fatto una faccia, ma come ti permetti di guardarmi così?
Questo per dire che è una questione, quella dell'identità, che ci riguarda molto da vicino, riguarda proprio tutto, non è diciamo esclusiva del mondo trans.
Leila. Hai già scusa. Da 2 minuti
a 2 minuti
a finire.
No, 7.
Volevo dire questo, che secondo me c'è una enorme confusione tra le questioni, diciamo, di malattia e salute, no? Perché sono due cose diverse. Fino ad oggi è facendo un'analisi così, per i fascisti è molto meglio adeguare e risolvere il problema che mettere una questione di identità. Giustamente stai dicendo già, opera, è genere, vuol dire tanto che si parla attualmente di questioni di genere come questioni della donna, perché sono omosessuali, transessuali, bisessuali, eterosessuali, più in discussione. E in questo caso, per esempio, molte persone non fanno, valutano i paesi arabi, per esempio, dove come Iran, che dà possibilità alle persone di fare il cambio del sesso, ma condannano le lesbiche e gli uomini. Per cui questo è anche un problema, perché noi abbiamo scoperto a Torino nell'89, ebbe con il Comitato per il Civile della Costituta, i ministri del funzionario del Ministero della Salute polacco, perché loro all'inizio dell'anno, diciamo che la Polonia venivano le donne qua, si costituivano, si ammalavano di AIDS e poi loro erano preoccupati che potevano anche trasmettere tutta la Polonia. In quel momento io parlai con una dottoressa che era una ginecologa, e lei ha detto che c'è, nel periodo della Unione Sovietica, se due uomini venivano presi insieme o due donne, subito andavano come persone malate. Allora loro che facevano? Dovevano adeguare per andare uomo o donna, tutte e due. Per cui l'omosessualità è stata sempre ripresa. E io penso che anche qua nel nostro mondo, che è considerato un mondo libero, c'è questa preoccupazione di delle persone a pensare che noi abbiamo necessità di cambiare per forza, no? Senza considerare che esistono due cose diverse, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Non so se mi spiego la differenza che c'è. Allora, il problema poi è questo. Quando si parla, io tutte le cose che ha detto Porto io condivido plenamente, perché sicuramente perché è inutile che io ripeto le cose che ha detto lei, perché io penso che sia giustissimo questo che ha detto lei, perché il problema è che le persone, il problema più grave in Italia è proprio manca la cultura dei diritti. Non esiste una cultura dei diritti, perché prima di tutto c'è una disinformazione pazzesca, che le persone non riescono a capire. Quante persone mi chiedono: ma che devo darti di lui o di lei? Sei un trans? Sei una trans? Allora, secondo me il linguaggio è molto importante. E io, per esempio, a me piace molto, sono appassionato alla parola homo, lesbo, trans, perché da tanti anni che la prima volta che ho usato, 10 anni fa, al tavolo di coordinamento del Comune di Roma, stavo ancora al circo, no? Ero appena uscita, però mi piace questa parola, perché sono tre fobie diverse, come per esempio gli studi che ho fatto su Medea, i figli di Medea sono stati ammazzati dal popolo di Corinto per xenofobia, perché lei era straniera. Ma non era solo perché lei era straniera, perché lei era più vecchia del marito, perché lei era una strega, perché lei veniva da una società che appena appena era diventata patriarcale, ma era matriarcale. Per cui la xenofobia, la parola xenofobia, che viene a tutto quello che è straniero, la stessa cosa quando si parla di omofobia. È pure giusto, corretto parlare di omofobia, perché fino a pochi anni fa non c'era una distinzione tra orientamento sessuale e identità di genere, per cui tutti, anche i bambini che avevano tendenza di piacere di stesso sesso, per essere omosessuale, per cui c'era questa paura, questa omofobia. E poi per concludere volevo dire una cosa. Io penso che il lavoro che noi abbiamo fatto lì a Firenze dovrebbe essere continuato, però secondo me dovrebbe essere continuato, ma di essere più allargato, aperto anche alle persone omosessuali, per poter integrarsi di più nei nostri problemi, nei nostri problemi. Perché il problema è questo. In Italia noi abbiamo visto, dico la verità, non sono tutte le persone che hanno il diritto alla salute, sono tante, perché c'è gente che muore, c'è gente che se non c'è i soldi deve andare alla Caritas, al dentista, deve andare a cercare altrove. Noi attualmente stiamo avendo addirittura un problema che non ci sono medicinali per tutte le persone che hanno altre cure, qui è un altro problema gravissimo. Per cui io penso che in questo caso dobbiamo distinguere tra malattia e medicina preventiva. Cioè le persone trans non sono malate, ma hanno necessità di una medicina preventiva, cioè è importante che continuino a esistere i consultori per, come dicevamo prima, per appoggio, perché le persone devono avere un appoggio, devono avere un sostegno, no? Perché la paura è questa, la paura che sempre ha avuto le vecchie storiche del MIT era: non tocchiamo la legge 164 perché sennò ci levano per quello, no? Per cui non si è mai fatto niente per risolvere il problema della, del nome e del genere del documento, perché deve per forza, sei costretta a fare la chirurgia per poter avere i documenti adeguati.
Max?
Sì, allora io parlerò ovviamente personalmente per quello che sto vivendo, non ho ancora finito, anzi sono a metà del percorso. Io dico, a quello che ho vissuto oggi, sono anche fortunato perché facendo parte di un movimento riesco anche a avere dei feedback che magari tanti come me non hanno avuto. Io dico che la legge 164 ad oggi ci permette di non essere più incarcerati e di non essere più internati, perché prima credo che fosse questo il risultato di non avere una legge in Italia che permettesse appunto il cambio. Purtroppo viene chiamato anche tuttora oggi cambio di sesso, ma anche da persone che sono acculturate. Questo lo dico perché io ho avuto anche problemi sul posto di lavoro per spiegare io chi sono. Perché ecco, quello che nemmeno mi è successo è che ho dovuto giustificare, ho dovuto spiegare alle persone io chi sono, che cosa sto facendo. E non solo alle persone, quindi ai miei genitori, mia sorella e a chi dove lavoro, che fortunatamente io ho un lavoro da tanti anni, ma ho dovuto giustificarmi con gli psicologi, con i psichiatri, cioè ho dovuto spiegare a loro, guardate che io non sono matto, ma semplicemente percepisco il mio corpo, la mia testa non percepisce il mio corpo, cioè il mio corpo non è appunto quello che ho in mezzo alle gambe, ma per me sta nella testa. Quindi nelle gambe, anche se io sono nato con una vagina, io quella vagina non l'ho mai sentita. Per me non esiste. Per me esiste un'altra cosa. Quindi, diciamo, quello che personalmente contesto ad oggi, e ringrazio comunque che c'è questa legge 164, ringrazio che ci sono i consultori che comunque mi hanno permesso di vivere in maniera più serena, diciamo, di rispetto al passato, sto parlando proprio appunto di quando la legge non c'era, e quindi vivere in maniera più serena la mia transessualità o transgenderismo, che forse è meglio come termine, contesto l'obbligatorietà di questo percorso. Cioè io sono obbligato appunto ad andare dagli psicologi, ad andare dallo psichiatra per farmi dire che non sono schizofrenico, che non sono borderline, che non sono altri cavoli, perché appunto poi mi rilasciano un foglio sulle mie dichiarazioni, tra l'altro mi avevano rilasciato questi fogli, dove mi dicono ok, sì, tu soffri del disturbo identità di genere, soffri del disturbo identità di genere. Ok. Quindi io quello che contesto è l'obbligatorietà di questo percorso, e l'obbligatorietà a togliere utero e ovaie e seno per farmi cambiare il documento. Identità. Allora, personalmente è una cosa che sento di fare e voglio fare, però non tutti vogliono fare questo tipo di percorso. diverso, perché per tutta una serie di motivi, cioè tutti quanti sono disposti ad andare in ospedale e a farsi fare le operazioni, oppure hanno dei problemi fisici e non possono fare addirittura terapia ormonale, tante persone. Per cui allora a quel punto loro avranno sempre un documento che sarà incongruente con quello che loro sentono. E questo non lo trovo giusto. E, quindi io quello che contesto è l'obbligo di fare questo percorso. Sono convinto che se ci sia bisogno di avere un supporto psicologico, questo parlo per me personalmente, nel senso che è naturale, perché se io appunto poi mi giro intorno, non qui dentro, fuori di qui, perché questo è un ambiente protetto, io sto parlando al di fuori, e vedo persone che mi guardano o con pena, o che mi guardano e dicono, vabbè, poi faccio questo deve... fuori di testa, cioè c'ha due dette la figa, perché pensa ad essere uomo? Cioè ragazzi, i pensieri sono questi quelli che fanno le persone all'esterno, sono questi. In più vi dirò, perché mi sono state fatte delle domande molto dirette, dove mi si chiedeva, va bene, ma tu un giorno che sarai uomo, ma però come farai con una donna? No, perché adesso tu, finché sei stata lesbica, tu potevi andare con una donna lesbica, piacevi alle donne lesbiche. Dopo a chi piacerà? Perché alle donne lesbiche ovviamente non piacerai più. Alle donne etero piacerai perché non c'hai magari il coso, no? O perché non c'hai lo sperma, perché io comunque quello non ce l'avrò mai, anche se arriverò alla fine del percorso. Scusate se parlo così molto a cuore aperto. E quindi con le però con chi andrà? La mia risposta è stata con chi mi amerà, con chi mi amerà. Quindi il supporto psicologico io lo ritengo giusto, anche perché uno veramente certe volte pensi di essere matto, perché dici no. Cioè tutti appunto viaggiano su questo binarismo che è maschio, femmina, l'uomo, macio, etero, figo, patriarcale, che deve fare l'uomo in tutte le occasioni, e la donna deve essere quella con i grilluccini e i tacchi a spillo. Quindi poi nessuno potrà sapere se io nel mio intimo, forse neanche io stesso, un giorno le posso innamorare di un uomo, posso quindi essere un F2M gay, nessuno lo sa, neanche io in realtà lo so. E ci sono F2M gay e F2F lesbiche. Ci sono tante persone, infatti dice, ah, ma come hai fatto tutto quel percorso per poi andare con l'altro? Dice, allora potevi rimanere donna o potevi rimanere
uomo? Quanti cazzi tu
Allora, questo è quello che volevo dire. Quindi, quindi è differente anche l'orientamento sessuale e il ruolo di genere, perché poi, tra l'altro, quello che mi sta anche accadendo, che da una parte mi fa sorridere, però dall'altra mi scoccia, diciamo che siccome ci sono molte lesbiche, ma anche a delle donne che non sono lesbiche, sono molto maschili, io tuttora certe volte vengo scambiato per donna, e questo mi dà fastidio. Però perché? Perché ci sono delle donne lesbiche che sono molto maschili, o altre donne che sono molto maschili, e quindi se signora deve, dice a tua sorella, signora, infatti non sono mai stata una signora,
pensa a posto,
pensa a vedere, e poi la differenza tra, scusate, sì, ci teneva a sottolineare la differenza tra una lesbica e una lesbica. Cioè, la lesbica, anche se ha un ruolo di genere maschile che ci sono, si sente, accetta il proprio corpo. Quindi, nell'intimità, è pienamente soddisfatta. Una F2M, no. Cioè, un F2M, quando è nell'intimità, può essere un uomo o una donna, è quello che vi pare, perché appunto l'orientamento sessuale con ognuno c'è il suo, quello che si sceglie, che desidera, nell'intimità non accetta il proprio corpo, perché si parte da lì. Cioè l'incongruenza tra mente e corpo. Quindi io quello che contesto è l'obbligatorietà di questo percorso. Cioè oggi c'è questo, però come si dice, oh ma mi sta sentendo la finestra, ma non può questo è quello che volevo dire.
Molto chiaramente, e però mi sembra che una delle cose è un po' quella favolosità di cui parlava Psicovari, cioè la patologizzazione è una cosa che impedisce di essere favolosa, cioè è una cosa che dice sei un la vittima della tua propria mente, del tuo proprio corpo, di questo innervamento, e quindi facciamo che sei un malato, malato, e così, cioè, non sei più pericolosa o pericoloso per questa società che è molto in aria. E quindi, secondo me, è per questo che bisogna di più combattere questa patologizzazione, e che è proprio quello che ci toglie, cioè, ci toglie potere nella capacità di cambiare il binarismo di genere in questa società. E poi, allora, poi io ho un po' delle domande, appunto, come fare chiarezza su delle cose, perché stavamo discutendo un po' prima, abbiamo più, cioè per più avuto delle discussioni con persone vicine, tutto su cosa stiamo facendo, stiamo lottando per questa depatologizzazione, stop depatologizzazione del 2012, e c'è gente intorno che subito quando si dice cos'è, quindi cosa sarà, perché questa depatologizzazione, cos'è la conseguenza? La conseguenza è non è più una malattia di essere transessuale, quindi una delle conseguenze è anche non è più, cioè, beh, sì, potenzialmente non è più finanziata l'operazione, cioè l'operazione di tutto. E invece noi diciamo subito, ma no, noi invece vogliamo che siano comunque rimborsate queste operazioni. Però in quel caso la gente ci guarda con gli occhi grandi, dice io pago le tasse, perché io dovrei pagare perché questa gente si cambia il proprio corpo, eccetera, e sarebbe come se qualcuno mi voleva tette più grosse, cioè una donna che voleva tette più grosse, sarebbe, cioè, perché questo sarebbe rimborsato? E quindi qui se mi sono dimenticato, allora è qualcosa da rispondere. E io, cioè, mi sembra che in realtà, cioè, questo percorso è un percorso che passa obbligatoriamente tra tre istanze, che sono le istanze di livello, cioè per poter cambiare nome devi passare al tribunale e appunto portarci le cose che non dicevi e dire ok, adesso posso cambiare nome perché non sono più, perché sono servizzato, perché ho fatto un cambio irreversibile. Però in realtà per poter fare questa operazione devi, per poterla permettere devi essere rimborsata, per essere rimborsata devi essere dichiarato malato, e quindi c'è anche a livello giuridico, a livello medicale e a livello psicologico, cioè psichiatrico. E quindi ci sono questi tre livelli, e questo percorso è così violento perché violento è appunto perché si obbliga a passare tra questi tre livelli. E invece potrebbe essere possibile sia, come dicevi, di cambiare nome senza fare molte operazioni, sia poter fare operazione senza cambiare nome e senza essere psichiatrizzare, quindi poter fare operazione senza essere malato, e però che sia comunque rimborsata, perché cioè, per me è un po' tutto questo che è difficile da argomentare, a chiarire.
Un piccolo chiarimento, no? Rispetto a quello proprio che stai dicendo tu, perché è importante l'ordine della chiarezza, no? Che il DSM-4, che è l'attuale, considera il transessualismo una disforia, no? Quindi una patologia, però all'interno di tutto l'elenco delle disforie, delle patologie del DSM-4, il transessualismo è l'unica in cui il sintomo viene sostenuto e non curato. Cioè, nel senso che chi ha una persona transessuale viene presa in carico, diciamo, da una struttura, però incoraggiando il sintomo, diciamo portandolo a compimento. Poi, che questa sia un adeguamento forzato o meno, è un altro livello, però va in questo senso.
Soprattutto è l'unica patologia psichiatrica curabile con operazione, mantenendo il sintomo, cioè tieni la per loro la parte malata e curi quella.
Grazie Anna. Io sarò breve, anche perché non entro nel merito del dibattito che è stato aperto, non ho gli strumenti, non so se è meglio di noi. Però una cosa mi colpiva cercando di collegare il discorso biologico al discorso di stamattina, poi quella che è la storia dei movimenti. In particolare vorrei focalizzare sul concetto di depsichiatrizzazione, ok? Perché secondo me è lì il punto sul quale quelli che sono un movimento LGBT come il nostro, e in particolare in questo caso quello trans, Rose, che forse può da un lato dare un aiuto, ma anche dall'altro far sì che questa tematica diventi una tematica collettiva. In particolare, per esempio, mi riferisco a quello che è stato e c'è tuttora in giro ai movimenti antipsichiatrici. In particolare, ricordo un vino, per quanto invece riguarda le lesbiche, che si intitola L'Angelo Celeste, che ci si trovi ancora in giro perché è stato poi pubblicato, scritto negli anni '80 da Rosanna Pietetto, una lesbica separatista, quindi una riflessione nata in quell'ambito che stamattina non abbiamo toccato. Di fatto, quella è la storia della psichiatrizzazione del lesbismo. E bene o male, ci sono, cioè, tutti i soggetti che non corrispondono a quello che non è il nostro discorso, vengono prima o poi schiavizzati e patologizzati. È stato il percorso di me, è stato il percorso delle lesbiche e trovo che altrettanto logicamente sarà, è il percorso delle persone sessuali. Però non potrà avvenire se in qualche maniera il movimento trans non si farà carico neppure di quello che è l'uso della psichiatria e della scienza, di quella scienza in questo caso è la medicina, contro l'autodeterminazione. Perché questo è un uso, io ero partita stamani con il mio intervento, guarda caso citando Cooper, proprio perché Cooper è uno di quegli altri psichiatri, l'altro che a me piaceva molto era Lange, che guarda caso attaccavano proprio la famiglia che è stato l'oppressore di tutte le soggettività qua dentro e che lo è tuttora. Quindi io cercherei di trovare anche il modo per aprire questo dibattito, per su questo dibattito coinvolgere tutte le soggettività. Non è vero che riguarda solo le trans. Io sono una di quelle lesbiche che è stata psichiatrizzata, ci sono passata da psichiatria. Non per il mio lesbismo, ma per quello che l'oppressione del mio lesbismo ha provocato su di me. E quella sia una malattia. E quindi una malattia, quella sia la mia sofferenza. E bene fa lei a distinguere tra quello che è il concetto di malattia e quello che è il concetto di salute. Tutti e tutte noi miriamo a essere in salute e tutti e tutte noi non siamo mai pienamente in salute perché questo fa parte del nostro corpo. E tutti e tutte noi abbiamo diritto all'accesso alla medicina in questo caso o al supporto psicologico, quello che è, ma rispetto a quelle che sono le nostre scelte. Ha ragione quello, Max, quando dice io quello che contesto è che loro scelgono il posto mio. Loro sono pagati per aiutarmi a fare le mie scelte con la minor sofferenza possibile. Per me è chiaramente così. E questo è stato così per me lesbica. Cioè, il mio uscire dalla psichiatrizzazione è passato attraverso questo. Cioè, io posso anche andare da uno psichiatra e dire c'ho bisogno di aiuto, ho bisogno di un intervento per questo, perché voglio arrivare lì, ma io non ci chiamo. Seconda cosa che è stato citato da Pietetto, e vorrei anche un momentino entrare, perché ha dei collegamenti con questo discorso, sull'uso del termine omofobia, leggendo poco, qua ripeto, da questo coso, che in fondo l'Italia è tutta qua, che è un librino che ha pubblicato, facciamo breccia, un anno fa, quando c'è stata l'emergenza omofobia. Ricordo che leggevo un altro pezzo di 30 anni fa stamani che parlava di emergenza come strumento di repressione del movimento. Si è fatta l'emergenza anni di piombo e si è ammazzato quel movimento. Si è fatta l'emergenza omofobia nel tentativo di ammazzare questo movimento. Leggo da Rosanna Pietetto, che ho messo anche un suo intervento, anche a me dice la parola omofobia non piace. Come ha fatto notare Celia, spero si dica Celia, Silvia, Kinzinger, non è assolutamente paragonabile alle fobie irrazionali, tipo la paura dei ragni o quella dei piccoli spazi chiusi. Silvia, perfetto, ha sottolineato che il ricorso a una parola inventata, non a caso, da uno psicanalista maschio, Georg Weinberg nel 1973 spiega la nostra oppressione in termini di patologia individuale invece di fare luce sul potere strutturale e istituzionale e ci spinge a rinunciare alla denuncia dell'oppressione. depressione sistematica dei sistemi eteropatriarcali. Con qui però io vi invito magari anche su questo abbiamo prodotto proprio questo libro in funzione difesa dall'uso del termine omofobia come emergenza contro distruggere questo movimento. E credo che, guarda caso, anche questa è una forma di psichiatrizzazione, di uso distorto della psichiatria, della medicina, della scienza, rendendo un semplice malato quello che ci massacra di botte, non importa se dopo non dico i fascisti. Sono malati? No, sono fascisti che ci picchiano. Essere gay, essere lesbica, essere transessuale non è una malattia, è un modo per ribellarsi a disposizione di voler essere se stesse, se stesse. Cioè, chiarito questo, io lo trovo perfettamente in linea, perché questa è anche la mia battaglia. Perché fin tanto che la transessualità è una malattia, io rischio che il giorno dopo torni ad essere un leschismo. E che la psichiatria che ora unisce e che decide sulla loro vita domani, e già lo fa spesso, torna a decidere. Una cosa, volevo specificare con lei che il razzismo non è xenofobia, eppure, cioè, l'uso del termine razzismo è chiaro che comprende tutto un percorso di secoli di violenza dei ricchi del mondo sui poveri del mondo, di depredazione, eccetera, e noi lo chiamiamo razzismo, non lo chiamiamo xenofobia. La xenofobia è un'altra cosa.
Sì, sì.
Ecco, la stessa cosa.
No, ecco, concordo con te perché tu hai la parola fobia, quindi fa una che non c'è un
problema. Si chiama. Una...
Esatto. Sì, sì, no, no.
Ci sta io.
All'inizio del percorso sulla dematologizzazione, io ci ho avuto un po' di difficoltà proprio perché fuori da questo ragionamento, no? Cioè, in senso, da fuori sembrava facile dire perché mai depatologizzare il transessualismo può creare dei problemi. Cioè, in senso, da fuori dicevo tutte le trans e trans saranno d'accordo. Cioè, in senso, in realtà all'inizio ho capito di quanto sarebbe stato lungo questo percorso. Infatti, non a caso arriviamo oggi dopo una serie di incontri, una serie di riunioni e una serie anche tra noi, no, di, abbiamo provato a sviscerare questa dematologizzazione, perché effettivamente in realtà è un dibattito che crea, come diceva anche Lela, come abbiamo detto, diciamo, crea molte più questioni e in qualche modo Lela prima diceva in realtà abbiamo rimandato molto le questioni anche di richieste e di diritto, perché in qualche modo la 164 ci permetteva di fare comunque un percorso. Allora, per me arrivare oggi e capire quanto quel percorso sia in qualche modo limitante, costrittivo, e quindi in qualche modo qual è la, diciamo, la capacità che vorrei avere, capire insieme quali sono i punti che io, cioè qual è veramente il mio percorso di liberazione reale, è poter scegliere effettivamente se fare, non fare. È ovvio che io mi rivendico nel percorso del movimento tutti i consultori, tutti i percorsi di liberazione, perché se siamo qui oggi è anche grazie al fatto che sono esistite delle persone che in piazza sono state arrestate, delle persone che hanno dato su dei servizi e che tutt'oggi, anzi che oggi stanno assolutamente sotto attacco, perché sono dei bacini di resistenza in qualche modo che dobbiamo assolutamente difendere gelosamente, come diceva Porpora. Però per me oggi è importante capire in che modo io riesco a trovare degli altri elementi per riuscire a far sì che il percorso di liberazione sia effettivamente un percorso di liberazione, per cui il diritto di poter cambiare la mia identità sessuale sul documento, in un sistema di valori di questo genere, senza dover per forza essere costretta a fare una serie di passaggi, per me è centrale, nel senso della misura in cui la depatologizzazione mi permette di innescare un percorso che effettivamente sia di liberazione, ovviamente mantenendo tutto l'apparato. È vero che è difficile, cioè è vero che c'è un passaggio in cui entri un po' in difficoltà, per cui dici ok, se è una malattia allora viene sovvenzionata, se non è una malattia, però noi in qualche modo nelle nostre discussioni ad oggi siamo arrivati al discorso che in qualche modo tu richiedi dei diritti, ok? ti devono essere in qualche modo riconosciuti. Poi, finanziamento o non finanziamento, in qualche modo, non dovrebbe, cioè nel senso, non dovrebbe essere un mio problema, non sono io che dovrei trovare la soluzione, non so come dire, nel senso che è un diritto, come diceva Graziella, il mio per tu devi permettermi di fare il mio percorso di liberazione e di costruzione della mia identità nel miglior modo possibile e con meno sofferenza. Questo è di fatto, per cui poi per me questo passaggio verso l'Euro Pride che ci permette di, anche di ricostruire una discussione, nel senso che in realtà, ripeto, da fuori non immaginavo neanche quanto avrebbe aperto la discussione nel mondo trans, nel senso che da fuori tutto molto più facile, tutto molto più semplice, tutto molto più lineare. Invece non è così, ed è per questo che ci stiamo dando anche degli spazi per riuscire a capirci meglio, per riuscire a rielaborare in qualche modo un ragionamento, secondo me, che in qualche modo è stato un po' più, no, sotto contenuto in qualche modo negli anni passati. Federica,
sicura?
Durante l'intervento di Federica io invito le persone che vogliono intervenire a segnarsi, l'ho segnato.
Ma come ti permetti?
In maniera tale, tu ti sei segnato? In maniera tale che alla fine degli interventi proviamo a chiudere, facciamo una breve pausa di sigarette e facciamo un altro workshop, se no poi non ce la facciamo.
Le droghe pesanti sono fuori la porta a sinistra.
7 minuti, velocissimamente. Allora, c'era, partendo dall'intervento che era seguito il mio, quello di Porpora, che parlava di medicalizzazione, che dice poi a un certo punto ha detto che le persone trans devono ricorrere agli interventi. Devono. Quindi c'è un'obbligatorietà, quindi se sei trans devi fare gli interventi. Vorrei capire meglio perché allora se una persona deve passare quel guado per forza, se non lo passa allora non è trans? Domani. Non è trans. Allora se non è trans perché allora che cos'è? È un'altra cosa. È un'altra cosa. Venendo un attimino a te che vi faccio qualche dubbio, eccetera, sulla legge 164, quando è stata promulgata in commissione, era la commissione legislativa, si era discusso di fare un regolamento di attuazione per stabilire quali fossero questi interventi medici necessari, le procedure, tutto quanto. Non è stato mai fatto, sono passati 26 anni così a vuoto e quindi diciamo sono sempre venuti poi i tribunali in qualche maniera a sopperire a questo vuoto legislativo e di fatto le cose stanno in questi termini, ma è bene che le persone sappiano. Io porto la mia esperienza pesante, non ho problemi a raccontarla, cioè che cosa significa, non dico la mastoplastica additiva perché se lo può immaginare chiunque, ma un intervento sugli organi sessuali primari significa ore di sala operatoria, rischi, perché tu dici chiaramente metti a rischio proprio anche la tua vita, no? Cioè, quando si va in sala operatoria niente, è vero che i medici sono bravi, ma c'è sempre il rischio dell'intervento, c'è una percentuale, no? Può capitare qualcosa, problemi con l'anestesia eccetera. Ci possono essere anche dei problemi post-operatori che sono legati anche a un'emorragia. Ci sono tantissimi vasi, è una zona molto delicata del corpo. E non è una passeggiata, perché non è che quando tu esci dalla sala operatoria poi te ne vai al ristorante o in discoteca con gli amici, no. Perché nel caso mio io sono stata una settimana, come dico, sono uscita dalla sala operatoria, a parte che ho avuto un'emorragia, ho perso il sangue che girava dappertutto. E va bene. Per fortuna avevo fatto due sacche di sangue mio, mi sono state fatte le trasfusioni subito dopo l'intervento, che è durato circa 7-8 ore in sala operatoria. Ma poi sono stata una settimana in questa posizione, con circa 35 gradi, in una stanza con altre 4 persone, e non mi potevo muovere,
sfido chiunque in quella condizione con non so quanti punti, quando si parla di intervento gioia, bisogna saperle queste cose. Perché fare una vaginoplastica, ed è la prima parte dell'intervento che io poi non ho fatto un secondo dopo. Perché poi la parte esterna viene fatta, è stata fatta dopo 6 mesi. Altro intervento, altra sala operatoria, altre cose. E una settimana così con flebo, senza mangiare. Senza bere, senza mangiare, una settimana, fermi sul letto. Io l'intervento l'ho fatto che era l'11 luglio. C'era un caldo che non si respirava. E mi stava venendo il decubito, le piaghe. E alla fine mi hanno dato un materassino, quello che si mette per le persone anziane che stanno, che non si possono alzare dal letto. Che ti fa un po' di massaggio, ma non ti puoi muovere. Una settimana così. Dopodiché prendi una lenta, lentissima alimentazione, poi ti danno dei farmaci per non andare avanti, c'è il problema dell'infezione, voi capite bene, no? Dove sta la neovagina? Sta vicino all'ano, non puoi defecare. Sì, sì, no, no. È bene che queste cose, non ci sono scritte sui libri, queste cose, dovete prendere magari un libro di medicina, ve la deve raccontare una vostra amica. Queste cose... Il movimento si sente parlare poco, bene che si sappia che cosa significa, poi il post-operatore e la degenza, perdere un sacco di chili, io sono uscito che era un fantasma, certo, ho fatto l'intervento, e le medicalizzazioni, e i tutori, e le ginnastiche che devi fare, è una cosa che è molto stressante, molto impegnativa, che io ho fatto... volentieri, ho affrontato questo viaggio molto volentieri, però l'idea che ci sia qualcheduna persona che possa essere costretta a fare una cosa del genere per un pezzo di cazzo di documento, di carta, scusatemi tanto, io scendo se sto nel movimento e se dico tanto sto nel movimento e io sono nel movimento cazzo, è questo, è lì che ti devi battere, per queste libertà. È qui che esce fuori la differenza tra chi non sta nel movimento e si impegna nel movimento, ci mette la faccia, il nome, la propria vita, e chi non ci sta nel movimento. Perché è facile fare, no? C'è la battuta l'altra volta, Andrea dice, c'è chi fa il croce col culo dell'altro, no? E c'è chi fa il trance con i gonadi dell'altro. Io dico di no, io dico di no, io dico che bisogna puntare su questa battaglia, ma seriamente, cacciandone quello che ha detto Graziella, anzi grazie, perché questi sono dei filtri che vengono positivi. Io adesso dico di, ma sicuramente ce ne saranno altri compagni e compagni che la pensano come la pensate te, perché mentre tu parlavi, io mi sono andato a prendere quello che era un testo che è stato, e finisco, lo voglio leggere, del 36, quando venne costituito l'Ufficio Centrale per la Lotta all'Omosessualità e alla Porta. E diceva, il decreto che istituiva l'ufficio e citava così, aperte virgolette, l'alto numero di aborti ancora commessi provoca considerevoli pericoli alla politica demografica e alla salute, si parlava di salute, della nazione, e qui anche sul concetto medicina e salute, cazzo, dobbiamo un attimino fare attenzione, perché che cos'è la salute? Già, e qui c'è, io purtroppo, scusate se poi magari sembra un po' severa, ma io su tutta questa storia c'ho molto poco da ridere. Magari ci saranno momenti in cui ci possiamo divertire, ma su queste cose credo che, siccome c'è il sangue e la pelle delle persone, credo che bisogna essere molto seri. E allora finisco qua, la frase dice, l'alto numero di aborti ancora commessi provoca considerevole pericolo alla politica demografica e alla salute della nazione, costituendo anche un grave attentato ai fondamenti ideologici del nazionalsocialismo. Le attività omosessuali di una non trascurabile parte della popolazione costituiscono una seria minaccia per la gioventù. Tutto ciò richiede adozione di più incisive misure contro queste malattie nazionali. Quindi usciamo dal concetto di patologia di malattia, ok? Perché se no è inutile che uno sta a scattare i poltroni e stiamo a perdere tempo, se andiamo a Villa Panfili e se andiamo a fare una passeggiata al centro.
se no ritorniamo indietro e confermiamo questa politica. E io dico no a questo. E visto che l'Europride è aperto non solo agli stati europei, questo è l'elenco, andatevelo a vedere quanti stati ci sono, e questo è un fatto della depatologizzazione, è un fatto internazionale, è bene che questo tema sia il tema che apre la cioè il punto politico di questo Europride e sul quale poi ci mettiamo tutto il resto. Proprio perché andremo a confrontarci con compagni e compagni che fanno parte di tutta questa bella lista, Spagna, Grecia, Belgio, Germania, Regno Unito, Polonia, Bielorussia, Austria, Moldova, Stati Uniti, addirittura Israele, Francia, Repubblica della Lettonia, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera. Andatevelo a vedere. Non è il Pride col vicino di casa, che anche se fatto a Roma e finisce a San Giovanni, ma comunque è nazionale, lì si chiude. Qui ci avremo l'occasione per poter portare fuori dai confini nazionali tutta questa faccenda e far vergognare questo paese che si chiama Italia, che dal punto di vista dei diritti civili e anche dei diritti umani fa pena.
Io premetto che sono contento perché ogni tanto riusciamo a peccare un po' la ciccia della questione, ovvero troppo spesso nelle assemblee di movimento, proprio perché le questioni complicate hanno bisogno di tempo per riflettere, si sorvola. Oggi per la prima volta ho davvero rarissime occasioni, andiamo a peccare una cosa che apre delle contraddizioni interne al movimento e si diceva bene prima, insomma, che la depatologizzazione apre alcuni conflitti anche in termini di richieste dentro l'ambito T. Tra l'altro non è un caso che molto spesso la questione da transessuale, travestito, transgender ormai si chiami semplicemente questione T. Perché, e questo lo sappiamo tutti, la realtà è sempre molto più complicata di come riusciamo a rappresentarla. E prima parlando dicevo, capita, questo sarà un workshop con più parole nuove e complesse di tutti gli altri che avremo in questi tre giorni, proprio perché trattando di un tema complesso e di una realtà che è assolutamente un continuum, cioè quindi in cui ogni persona che parla e racconta la propria esperienza ha un'esperienza diversa, ci dobbiamo confrontare contro il limite strutturale per cui qualsiasi categoria utilizzeremo, qualsiasi convenzione utilizzeremo, per qualcuno o per una parte avrà uno scarto di non realtà. Per cui è evidente che a oggi mettere in campo un sistema per cui si possa scegliere di intraprendere il percorso o scegliere di non intraprenderlo, scegliere di intraprenderlo in parte e comunque avere un livello di assistenza, perché poi è di questo che stiamo parlando, è un tema piuttosto complicato. Tra l'altro in questo, e mi lascio anche il discorso che faceva Porpora, un altro tema complicato, quello della scienza e della medicina, per cui la medicina ha bisogno poi delle questioni della patologizzazione per rientrare dentro l'ambito o meno, è il tema squisitamente del potere, perché sappiamo benissimo che la scienza e la medicina, in quanto scienza, è uno degli strumenti del potere. Per cui oggi noi ci confrontiamo, e Porpora lo diceva bene prima, contro e intorno alla questione per cui esista un movimento, esista delle persone che dal basso si riappropriano del potere. Quando prima dicevi la cosa che alla fine degli anni 70 le transessuali si consigliavano a vicenda su quali ormoni usare, ti dà proprio la percezione di come quel potere, che è la scienza, fosse veicolato in un modo assolutamente orizzontale, ma questo è in realtà anche fin troppo arbitrario. Questo ti dà il metodo per cui noi ci dobbiamo confrontare contro il fatto che per le persone transessuali, transgender, per la questione T, il potere e i dispositivi di potere, come la scienza, hanno, come si dice, un impatto piuttosto articolato, per cui ognuno avrà un rapporto con questo diverso. Per cui è vero che il modello che stiamo mettendo a punto offre più possibilità di quelle che c'erano prima, e intanto la legge che abbiamo oggi apre possibilità che non c'erano precedentemente, ma sappiamo che gli scarti rispetto alla vita delle persone saranno comunque sempre tanti. Per cui secondo me un modello per cui non sia obbligatorio la retribuzione di di sesso per cambiare il proprio nome o il proprio genere sui documenti è una questione assolutamente condivisibile, però questa, in termine tecnico, si chiama piccola soluzione. La depatologizzazione apre altre questioni piuttosto complicate e io sono contento che rimangano degli ambiti che, come si dice, che non abbiano un'unica soluzione, perché questo ci dà l'idea per cui ancora noi non risolviamo le questioni con l'accetta, ma cerchiamo di aderire sempre di più a una realtà complicata. E in questo chiudo dicendo, l'esperienza dei consultori dimostra come, per quanto il movimento è in difficoltà, e lo è stato anche in passato, noi stessi possiamo costruire dei dispositivi di potere gestiti dal basso, e la scienza deve essere uno di questi. La consapevolezza e la gestione dal basso della medicina, invece di farsi a calare dall'alto come può essere il DSM, è la dimostrazione che ci possono essere percorsi diversi, che il potere non si può distruggere ma si può gestire in modo orizzontale e quindi democratico, e questo secondo me può essere l'unica prospettiva che ci diamo.
Abbiamo ancora più interventi, quindi chiedo ai prossimi interventi di essere più tu, no, ovviamente tanto da dopo di te che tengo una
vai sintetica
acrilica
sì acrilica
no, in realtà a me mi erano venute un paio di domande. Cioè, innanzitutto, a cosa serve la depatologizzazione? Cioè, cosa stiamo facendo con la depatologizzazione? Perché io in realtà, cioè, vedo un respiro un po', cioè, vorrei vedere un respiro un po' più ampio da quello che vuole semplicemente eliminare un'etichetta da DSM. Cioè, depatologizzare può essere in questo momento costruire un discorso dal significato, dai significati differenti, non nuovo, la parola nuova mi piace. Mi piace perché ormai assumono anche la parola nuovo come la parola libertà, dei significati molto diversi da quelli che avevamo prima. Per cui quello che dobbiamo fare noi è costruire un significato differente sull'esperienza trans e sull'esperienza, comunque sull'identità. Però pensando sull'identità, una cosa a cui ho fatto caso è che in interventi che ho sentito non compare mai la parola aborto, nel senso che secondo me non dovremmo soltanto depatologizzare l'identità, dovremmo depatologizzare anche il corpo, cioè depatologizziamo l'identità dei precetti medici e psichiatrici o dal DSM, ma il corpo va depatologizzato da tutta un'altra serie di discorsi, non sono soltanto il discorso medico o il discorso psicologico o il discorso psichiatrico, ci sono dei discorsi molto più labili e molto più bassi che vengono fatti sul corpo, e io vorrei incentrarmi un po' sul corpo, perché di fatto spesso e volentieri la tematica della transessualità viene schiacciata tutta sul corpo. Cioè, come dice anche prima Federica, si parla di transessualità sempre in termini corporei, su quale gradino tu ti fermi nella transizione, se ti fai una vaginoplastica, se hai un aspetto piuttosto che un altro. Per cui il corpo è una tematica molto pregnante e secondo me dovrebbe essere una tematica di cui dovremmo parlare molto di più. Perché innanzitutto il corpo è il significato primo dell'identità, a noi ci è dato un'identità significando il corpo, e questa non è una pratica che può essere tralasciata o comunque messa da parte, perché di fatto il corpo cosa diventa? Diventa il primo luogo della negazione dell'identità, perché nel momento in cui io alla nascita significo il corpo in modo maschile o in modo femminile, ho potenzialmente negato l'identità di quel corpo, quindi il corpo diventa il luogo della negazione dell'identità e diventa anche la propaganda, il mezzo con cui viene propagandata l'identità. In realtà ho fatto tutto questo discorso perché vorrei allacciarmi semplicemente al discorso dell'intersessualità. Nell'intersessualità il corpo diventa esattamente quello da cui tu vuoi scappare, anche a me è successo, a un certo punto della mia vita io sono scappato dal mio corpo, non mi sono più riconosciuto nel mio corpo perché perché fondamentalmente la scienza medica costruisce il tuo corpo in modo tale che il tuo corpo è la tua terapia, per cui tu non puoi scappare da quello, sei nato così e così rimani. E questo in realtà è un discorso che anche se non sembra, però è un discorso che se facciamo inerente alla tematica dell'intersesso è permeato molto nella società, perché spesso e volentieri le persone intersessuali vengono considerate come persone intersessuali, cioè c'è la concezione, per esempio, le domande che mi faccio in questo periodo, no? Ma questa cosa non è vero, i bambini intersessuali non nascono intersessuali. I bambini intersessuali, come bambini maschi e femmina, alla nascita vengono definiti intersessuali, e anche la definizione intersesso è un po' problematica. Cioè, nel senso, io capisco che è problematico fare una vaginoplastica a un bambino appena nato, ma è problematico anche dire che un bambino appena nato è intersessuale, perché molto probabilmente quella persona magari vorrebbe essere anche maschio, o vorrebbe essere anche femmina, o vorrebbe essere un'altra cosa. Per cui è problematico. E questo discorso non si fa mai perché non si fa, cioè il corpo ormai, no? Come si diceva anche all'inizio del workshop stamattina, il corpo è diventato proprio il luogo tabù, cioè non si parla mai del corpo. E poi un'altra cosa che vorrei dire sull'intersesso è che secondo me dovremmo cancellare, non dovremmo parlare più di intersessualismo, cioè. La parola intersessualismo è un calderone in cui c'entra tutto e non c'entra niente, non significa assolutamente niente, perché di fatto dai discorsi che ho sentito, che ho letto, veramente ho cercato miliardi di cose, spesso e volentieri sembra che le persone intersessuali sono intersessuali di tutto, non hanno una sessualità, non hanno un'identità di genere, non hanno delle pratiche sessuali, non c'hanno niente, cioè sei intersesso. E infatti vorrei cominciare a parlare di altre cose come l'intergenderismo o l'intersessualità, appunto, che non è l'intersesso, l'intersessualità è la sessualità. E queste tematiche aprono una serie di considerazioni a cui neanche io so dare risposta, all'infinite, perché di fatto una persona intersessuale, non so, non è mai eterosessuale, perché anche nel momento in cui io ho un rapporto con lei, non sono eterosessuale perché sono intersessuale, cioè l'intersesso mette in discussione, cioè nel momento in cui la persona si autodefinisce intersesso, mette in discussione praticamente tutto. Per me, vabbè, poi dico, per me è molto problematico parlare di queste cose perché io non ho anche esempio intersessuale, cioè, ho avuto soltanto la sfortuna che ad un certo punto nella mia vita mi è stata diagnosticata la famosa sindrome di Klinefelter, e quindi il senso a cui avevo dato io al mio corpo, alla mia identità, alla mia sessualità, ha perso completamente senso. Per cui ho dovuto ricominciare a ricostruire il senso, e quindi ho cominciato il mio percorso trans, fondamentalmente. Per cui, e finisco, vorrei che all'interno della depatologizzazione si parlasse anche di soggetti intersesso, perché di fatto nel momento in cui tu prendi coscienza di quello che ti fanno, e vuoi risignificare quindi il tuo corpo e la tua identità, cominci un percorso trans, che non è il percorso trans che magari ha fatto io, che fa lui o che ha fatto lui, ma un percorso trans di cui nessuno parla.
Io ho una piccola domanda da fare.
C'è la sindrome di Lolletta.
Lollettismo.
La domanda che ti volevo fare, Maria, con la depatologizzazione, il problema è quello che succede da dopo. Come diceva Susan, se lo Stato rimborsa le cure mediche, se si prende a carico. Ma dal punto di vista legale, c'è senso ancora dopo parlare di una sentenza di un tribunale, di un giudice, per poter effettuare un intervento una volta che viene depatologizzata? Per questo era la...
Allora, continuiamo gli interventi. Esatto, ti insegno così. Barbara. bravo.
Confusissimo.
Ma in confusione ci credo. Ben
venga.
Ci
credo
di entropia, grazie. Però io ero presa, sono molto, molto, molto simile al interpreto di Max, e tra l'altro avevamo anche iniziato a dialogare in una linea di precedentemente. E infatti vorrei dialogare con Max su questo, ma anche perché diventasse, diciamo, un po' patrimonio comune questa cosa che posso capire. Cioè, sul legame che secondo me si è voluto negare per tanto tempo, che però è un legame che invece dovrebbe arricchirci sulla persona transgender, lesbismo, a parte che, vabbè, prima tu dicevi che lesbiche stanno bene con il loro corpo e diciamo, nella loro sfera privata stanno bene con il loro corpo e quindi ci va bene. Io non so, cioè, penso che questo non sia l'esperienza di tanti, poiché, per tutto, non credo sia, o non credo sia vero, perché in quanto donne è difficile stare bene con il proprio corpo, perché è difficile astrarsi dal fatto che il tuo corpo viene, cioè non è facile avere un corpo di donna in questo momento. E però quello che mi interessa è proprio questo legame tra il transgender e l'esclusivo, cioè quanto in realtà il fatto che, ad esempio, l'identità lesbica sia diventata un'identità talmente normativa che poi a un certo momento ha causato con la questione del transgenderismo. Cioè, cosa voglio dire? Ad esempio, nella mia esperienza, io ho smesso di definirmi lesbica perché uno non se lesbica è una categoria politica, io smetto di definirmi lesbica perché non sento quell'appiattimento che secondo me è stato creato nel movimento lesbico tra identità, desiderio e corpo, questa sorta di essenzializzazione è stata creata. E nella mia vita personale, ad esempio, ma anche, diciamo, da un punto di vista anche più teorico, io invece penso che questo sorta di allineamento che è stato creato anche nella comunità gay, nella comunità lesbica, per cui hai questo tipo di corpo, sei un uomo, ti piacciono gli uomini, ok, abbiamo risolto, no? Abbiamo creato delle linee, abbiamo allineato l'identità di genere, il sesso biologico, e quello che viene definito orientamento sessuale, io invece preferirei definire pratica del desiderio, invece, come interrompere questa idea dell'orientamento di qualcosa che orienta e si traccia su una linea. Perché penso che nell'esperienza di molti di noi queste linee in realtà non funzionino, cioè, anzi, ma probabilmente nell'esperienza di molti di noi queste linee funzionano, ma in tante altre esperienze, io non so se è una questione generazionale o se è una questione anche di normalizzazione all'interno del movimento, appunto queste linee non corrispondono più. Ad esempio io non solo ho smesso di dirmi elettrica, ma io quando cammino per strada, e magari è inverno, c'è un cappotto, di sicuro non passo per un uomo, cioè non passo per una donna, non passo neanche per un uomo, non si capisce quello che cazzo sono, sotto il momento.
Capisco.
E quindi questa linea, che poi so, è un po' quello che dice appunto di fatto, cioè queste linee saltano, si crea un disallineamento. Secondo me questa è una cosa che cioè, potrebbe potenzialmente arricchirci tutte e tutti. E quindi, cioè la questione è, io penso che a un certo punto la comunità lesbica debba iniziarsi a interrogare su questo, su quanto il fatto che tante F2M vengono dall'esperienza lesbica, sono state lesbiche, quanto il lesbismo stesso condanna tutta una serie, diciamo, di sviluppo politico radicale, così come io l'ho conosciuto, condanna tutta una serie di pratiche, perché vengono definite pratiche, ad esempio l'utilizzo di dildo, pratiche che vengono definite, diciamo, perverse in un certo modo, oppure pratiche che avvicinerebbero alla sessualità eterosessuale, no? Cioè due donne che quando scovano si passano il dito l'una con l'altra, lo indossa prima una, lo indossa prima l'altra, che so, cioè che stanno facendo? Come lo chiamiamo il desiderio? No? Appunto, se utilizzo un dildo nella mia pratica sessuale e mi schiaccio il seno e voglio definirmi transgender, come faccio del lesbismo? No? Come appunto, come.
che però mi interessa è come la normalizzazione delle nostre esperienze non viene soltanto diciamo, dall'alto, dalla società, ma è qualcosa che la comunità stessa a un certo punto ha stabilito e ha
definito. Io sarò brevissima perché io volevo porre una questione in questo workshop. Questioni che dobbiamo fare conto tutti noi, perché un discorso così importante sulla progettazione del transessualismo si interessa nel poco che si può fare, che invece dovevamo essere numerosissimi. Allora, logicamente, io metto la domanda, do la mia risposta, la mia risposta. Purtroppo quello che Mitt sta facendo da tanti anni, ma anche di Bella, che ho cominciato a fare la lavorare in Marinieri, perché ha avuto molto da fare, è proprio quello che diciamo la transinformazione, no? Che conosce Paolo Freire, lo puoi capire per esempio la transizione pedagogica, no? Noi sappiamo tutto, ma non sappiamo niente, tanto filosofico, no? Cioè, io credo che dovevamo, per esempio, quello che è successo tra me e Graziella, per esempio, che lei mi ha aiutato a fare una riflessione su quello che mancava, per esempio questa è una transizione pedagogica. Però nel mondo trans, purtroppo, ma io credo che anche nel mondo lesbico, c'è questo problema che le persone non riescono a avere questo scambio pedagogico, cioè questo scambio educativo. Noi abbiamo provato di fare con l'incontro in Toscana, dove è uscito il libro. Però secondo me è stato un piccolissimo passo, perché non potrebbe essere molto di più. Perché le persone molte volte vogliono essere protagoniste della stessa cosa che l'altro, non lo so se mi spiego, cioè molte volte si parla di una maniera che parla la stessa cosa, questo scusatemi è tipico molto di persone fasciste, scusatemi per i termini, perché non trovo c'è gente che c'è che dice di essere di sinistra ma si comporta come di destra, un fascista, no? Cioè di vorrebbe tutto il costo di dire che la sua opinione è quella corretta. Nel mondo trans, io dico anche le sudamericane, le straniere in generale, hanno questa mentalità che loro devono per forza dire no, io ho ragione, questo non mi frega niente. E poi noi abbiamo anche un altro problema, che sono il problema delle persone trans, che sono tanti, tanto quanto gli attuali, ma normalmente sono pochissimi che si interessano del problema, come per esempio oggi c'è Max, che ha fatto un bellissimo intervento, che ha potuto chiarire tante cose che la gente non conosce, non è che non protesta proprio perché non è normale che un ragazzo F2M vai a raccontare la sua vita, prima di tutto è difficilissimo raccontare la vita di se stessa, come anche io, perché io vengo dalla generazione del 68, la sua generazione, che qui immagini che io vivendo in un paese puramente dittatura militare, fascista, no? E io usavo giustamente questa cosa per provocare, io sono sempre stata provocatrice, sempre. Perché? Perché era la unica forma di dire che io esisto. Forse vai anche d'accordo con quello che diceva Federica dell'autodeterminazione, perché io se voglio mettere un cappello di Napoleone, uscire e dire sono Napoleone, è un problema mio. O che ho fatto, l'ho messa in idea. Per cui io credo
proprio Napoleone, poi visto che parlare
di
la mia
secondo me che noi dobbiamo scambiare di più le nostre informazioni e aiutare le persone che stanno all'esterno, le persone che hanno difficoltà. difficoltà di entrare in questa discussione. Io molte volte faccio fatica per capire le persone, giustamente perché fanno la stessa cosa con un altro linguaggio, magari un linguaggio più difficile, un linguaggio più. Invece secondo me è così semplice, perché bisogna avere questo scambio. Se noi non facciamo questo scambio, non riusciremo mai a fare niente, perché la detta della citazione deve interessare le persone transessuali. Grazie.
Porpora, Lavina, Federica, Blu.
Sì. Allora io sono ci sono delle risposte e dei chiarimenti molto veloci. Allora, il primo a Federica, no, quando Federica ha detto perché usare il termine debbono, si debbono operare, no? Che credo ti riferissi a quello che è in interiente. Voglio chiarire, no? E forse dovevo aggiungere a persone transessuali che vogliono cambiare, arrivare all'operazione, ecco. Esatto. Cioè, no, perché ma c'hai ragione a mettere a fuori, perché se no si genera.
Siccome tu prima hai iniziato il tuo intervento parlando di confusione, di concetti espressi male, allora io mi sono permessa di dire sul linguaggio questo, perché se una persona, se non avessi fatto questa replica, sarebbe rimasta questa cosa che poi devono fare.
No, ma io mi riferivo.
Perché allora soprattutto tu saresti in contrasto con
il pensiero. Cioè io davo per scontato che era scontato che si capiva che erano le persone che dice, avviano il percorso di cambiamento. Allora dice, e per quello ho detto, non è che è una cosa che si può fare in casa, capite? Era quello. Quindi cioè, questa è la prima cosa. La seconda è una questione mia personale, no? Che quando parlo di transessualismo mi risulta un po' difficile parlarne in maniera, oggettiva, nel senso che, mi spiego, quando parlo di transessualismo, preferisco farlo in maniera oggettiva e non partire dal personale. Perché? Perché mi rendo conto che la mia esperienza non è iscrivibile in quello che normalmente viene considerato il transessualismo. Perché siccome siamo abituati a, almeno ci hanno abituati a vedere le esperienze, i percorsi come cominciante da e finiscono a, no? Quindi il transessualismo è questo, questo e questo. E quindi non è la mia esperienza, quindi non potrei parlare di me rispetto a... una questione complessa di questo tipo. Io oggi, su diverse questioni che sono state poste, quelle che ha posto lei, ma anche lei, ma un po' da tutte, vedo che c'è questo tipo di riflessioni sono state molto fatte, sviluppate, approfondite nell'ambito queer e molto nell'ambito, permettetemi, lesbico, perché le lesbiche, il movimento delle lesbiche, e anche un po' quello delle donne, hanno avuto un'elaborazione culturale, politica, una riflessione molto molto più grossa e ampia di gay e di trans, questo va detto e lo dico proprio tranquillamente, e questa riflessione non è finita, continua, e io ho avuto la fortuna, e la considero fortuna, di partecipare a molti eventi che ci sono, continuano, e questo è importante pure saperlo, in cui queste questioni vengono dibattute e approfondite. Perché che succede? Che poi, visto dall'esterno, le cose sembrano finite, e invece c'è qualcosa poi, un dibattito aperto. Il problema è che questi incontri, confronti, sono diventati un po' di nicchia, sono diventati un po' di elite, no? Per cui sono un po' salottieri, ecco, e invece dovrebbero essere allargati. Un po' il tentativo di oggi, un po' il tentativo che abbiamo fatto in Toscana nel seminario, no? quello di coniugare il queer studies, il gender studies, che normalmente viaggiano molto sul teorico, con quello che è la vita delle persone, con quello che oggi qui ci stiamo chiedendo, capito, i tanti punti interrogativi che stiamo facendo. E cito giusto faccio degli esempi, no? A mio avviso importanti. Quando è venuta venuto Leslie Feinberg in Italia, non so se avete presente Leslie Feinberg, cioè ha segnato quel tour, ha segnato un avvio di discussione, di dibattito, specie nel mondo F2M, ma diciamo più in generale anche nei rapporti tra F2M e mondo lesbico. Però quel dibattito, per quanto mi riguarda, è continuato, si è approfondito, però poi io trovo uno stacco tra gente, soggetti, associazioni che hanno continuato e l'hanno preso quel filo di discorso, e altri invece che non l'hanno proprio assimilato. Allora dico, da dove comincio? Scusate, da dove comincio? Perché ci sono dei pezzi mancanti. E sono quei pezzi mancanti, a mio avviso, dicevo anche stamattina, che noi abbiamo un po' la responsabilità e l'obbligo di mettere insieme per ricostruire quello che è un nostro percorso e la nostra... Perché se no si impoverisce. Noi parliamoci chiaro, io in antologaia lo dico, lo ripeto, ed è bello chiaro, esplicito. Cioè il nostro mondo, quello gay, lesbico, trans, praticamente si è dato solo ed esclusivamente da un certo punto in poi a discoteche, moda, la fashion, eccetera, eccetera, e quello era il mondo. Per cui chi ha fatto la nostra liberazione di quell'intento è Dolce & Gabbana, cioè queste sono le confusioni. Invece l'approfondimento c'è, continua, io lo rivendico, anche se questo approfondimento, e torno al discorso di stamattina, da qualcun altro viene tacciato come antagonismo. E anche questo, cioè quando io provo a sollevare, e ci ho provato, lei era presente, al Partito Radicale, quella di discussione sulla transfobia, dove io mi sono permesso di toccare, ma molto, diciamo, lontanamente, la questione della violenza nel mondo della prostituzione, fui attaccata dicendo basta con la filosofia, basta con l'antagonismo. Cioè, era questo. Cioè, e io ci tengo a chiarirli questi punti, perché appunto chiarendoli ci aiutano a continuare.
Sì, ricordarli anche, ricordare la memoria, perché magari a volte uno queste cose che tu ricordi sono utili. Ricordatele, sono successe proprio tempo fa.
Esatto, anche perché poi vengono fatte passare come beghe tra prime donne.
Assolutamente.
E non è assolutamente una bega tra prime donne.
Giusto così, scusate se interrompo, perché lo stanno chiedendo tutti, che era fuori, si stava bruciando il posacenere. Penso l'abbiamo spento, tutto a posto. Okay. Non siamo vivi.
Per quanto mi riguarda non sono beghe tra prime donne, sono questioni proprio importanti che riguardano. E io ho citato Leslie Feinberg e cito pure, scusatemi se faccio autopromozione, ma Divergenti, il festival del cinema trans che il MIT organizza a Bologna, non è una vetrina, io vado al cinema, mi guardo il film che bello e me ne torno a casa. E lì è una rassegna di qualità altissima in cui si parla, si discute, viene fuori la vita, il mondo, l'esperienza, tutto quello che riguarda transessualismo, identità di genere, che normalmente non viene fuori da televisioni, giornali, eccetera. Quindi se parliamo e stiamo parlando di questo, anche di approfondimento e di controinformazione, ci metto anche quello, proprio per dire il lavoro che viene fatto quotidianamente dalle associazioni e l'importanza di questo lavoro, alla faccia di chi poi lo vuole distruggere e ci si butta sopra.
Tina!
Eccola! Tina, si sta arrivando.
Donna mia, però che sei?
Stavo sentendo due righe.
Sono molto breve, quello che mi ha guardato partendo da uno scooter che mi ha dato il letto quando parlava e mi ha risposto a una cosa che aveva detto Marzia all'inizio, no? E mi ha detto poi una mia sintesi. Quando tu hai detto del fatto, e mi ha detto un po' diceva Barbara, tu hai detto che in realtà c'è una lesbica che si sente bene nel suo corpo, cioè sta bene, no? Cioè, è un po' un discorso un po' pericoloso, no? E cioè che però se per me attenzione, cioè il modo in cui si approccia a questa cosa, perché cioè, potrebbe risultare un po' superficiale, no? Invece, cioè, partendo da quello che diceva Rolette del corpo, secondo me diventa un po' più ampio, perché fino a quella prospettiva sembra quasi che poi il risultato sia un po' il creare, cioè crei un terzo genere, no? E finisce un po' quasi in realtà. C'è una vera chiave sta nel fatto che c'è una lesbica o un gay, parlo più per la mio corpo, quindi di gay, cioè può avere mille sfaccettature la modalità in cui io vivo la mia sessualità, la modalità in cui io declino la mia identità, no? Pur rimanendo nel mio corpo, però nel senso che io, cioè, performo il mio corpo in diverse maniere, cioè la mia performance può passare sia nella modalità in cui magari affronta la Carl, semplicemente nel fatto che anagraficamente c'è tutto Giuseppe piuttosto che la Pina, o piuttosto che gioco con questo discorso, anche perché secondo me, soprattutto per quanto riguarda l'omosessualità maschile, cioè c'è un fattore differente rispetto al lesbismo nella modalità della performatività, perché poi non è un caso, come quando si parlava l'altra volta, del fatto che gli FQM spesso sono invisibili, no? Sono invisibili nel movimento LGBT e sono invisibili nello scenario politico, perché secondo me questo è riconoscibile proprio al fatto, e ce lo diceva Alderstein nel libro, della poca performatività della maschilità. Cioè, mentre è molto più semplice, molto più facile performare la femminilità, la maschilità no. Quindi c'è, proprio secondo me, queste sono possono essere le chiavi attraverso le quali in realtà tu superi questo binarismo, però lo superi non nel modo in cui tu crei un terzo genere, ma nel modo in cui tu crei una serie di sfaccettature che vanno oltre questo, cioè i due binari che ci costringono. Quindi era semplicemente, volevo costruire questa cosa.
Posso rispondere?
Yes! Dai, rispondi, non c'è.
Allora, io forse non ho spiegato bene di dire questa cosa del corpo. Cioè, per me una lesbica può utilizzare il dito, può fare quello che vuole, si può definire lesbica o semplicemente donna che ama l'altra donna, se ti piace di sì, cioè, ognuno decide come altro di definirsi e come si definisce. Io personalmente parlo questo per me, perché ne parlo di tutti gli attuali, visto che non so che cosa ne pensano gli altri. Io quando avevo un rapporto intimo con la mia compagna, mi sentivo che mi mancava qualcosa, anche pur avendo, scusate, il gesto, il dito. Per me comunque mancava qualcosa, ma non perché io non ho tutto il prolungamento, è qualcosa che va oltre. Poi nella tua professione personale, al momento non voglio entrare, anche perché sarai tu semmai a scoprire che cos'è, che qual è la tua identità, se appunto se non ti vuoi definire lesbica, non definisci una cosa, non ti vuoi definire per niente, ti vuoi definire queer, transgender, ma quello è il tuo percorso e non entro assolutamente nel merito. Io, ripeto, il mio vissuto personale è che nell'intimità io non mi trovo bene, perché non accetto il mio corpo, quindi non mi posso trovare bene con il mio corpo. Basta, però io non la dico più, perché mi sembra pure che come al solito mi devo giustificare su
quello. No, ma infatti non era una domanda,
autodeterminazione del corpo e della persona, ognuno fa il suo percorso, ognuno, cioè c'è quella che si vuole definire lesbica, va in piazza e alza la bandiera arcilesbica o quello che è, e la figa, e si mette si chiamano gli anfibi e tutto quanto, si sente forte in quel modo, come invece sono anche lesbiche molto femminili, così come donne eterosessuali, ci sono le donne eterosessuali che sono molto femminili come quelle che sono molto maschili e possono essere anche nell'intimità, però cioè, io non entro nel merito di come uno può dire la propria, io sto semplicemente dicendo io ho un problema di soldi con il mio corpo, cioè per me, io infatti io non mi sono mai sentito lesbica, anche se io avevo un rapporto con una compagna, ho avuto dei rapporti con delle compagne molto poche nella mia vita, perché poi in realtà avevo una difficoltà di fare un rapporto, però questa è la mia esperienza personale, non di altri attuali, io non so cosa pensano gli altri, se vogliono vengono qui e dicono la loro, il fatto che si nascondano, non lo so, io credo che sia dato da molte paure, da come vengono vissuti, perché ancora una volta
vengono appunto visti come donne perché in mezzo alle gambe hanno la figa, non hanno il coso e basta, e come tali vengono trattati, quindi vengono immaginati come donne, come lesbiche, come trans.
Il punto per me non era mettere in questione quello che tu dicevi, cioè non era assolutamente quello, era quanto l'esperienza storica da chi viene dal lesbismo e transgender potrebbe aprire un dibattito nella comunità lesbica, cioè non era quanto noi andiamo a dire a Max quanto l'esperienza di Max
non lo puoi aprire perché io stavo in lista lesbica, sono dovuto uscire dalla lista lesbica, perché ti massacrano, okay. Non voglio generalizzare, ma io sono dovuto uscire dalla lista lesbica perché a un certo momento appunto mi è stato proprio esplicitamente detto: tu che cosa ci fai qui visto che non ti riconosci come donna lesbica? E io giustamente ho detto: ok, avete ragione, arrivederci, grazie.
Federica, allora, veloce, blu, velocissima.
Allora, una risposta veloce per quanto riguarda le richieste legislative, le procedure, qui c'è in sintesi, il documento è sul web, quindi ti invito a leggere perché la risposta è qui, è già qua, e quindi da questo punto di vista ho soltanto aggiungere, collegandomi al fatto all'attività dei consultori, che nella seconda parte del testo che noi abbiamo messo come richieste legislative, una volta che tu chiedi di accedere ai servizi sanitari, agli interventi, come succede per altri interventi, può essere anche l'intervento al seno, ma anche l'intervento al naso, qualsiasi cosa, c'è comunque la possibilità di avere un supporto psicologico, quindi comunque l'attività dei consultori, secondo me, con questo impianto, comunque resta la necessità del consultorio. E il discorso è diverso, l'approccio al consultorio, come ci arrivi al consultorio. Non so se con questo, perché sia chiaro anche in pubblico, quella che è la mia posizione nei confronti dei consultori. Capisci? Non è che, perché come tu l'hai citata questa cosa come una questione. Io ritengo che la funzione, anche Masi ha detto, per me l'assistenza, il supporto psicologico è stato importante, è importante, lo ritengo è giusto, che ritengo anche io, ma l'attività dei consultori come quel punto, quell'ufficio dove tu trovi un riscontro positivo con questo impianto, così, anche se è di sintesi ovviamente, però nell'attività di questo chiaramente la persona, se io devo iniziare un'attività ormonale, mi faccio accompagnare anche da un'assistenza psicologica che trovo al consultorio. Vado avanti dicendo una cosa a Leila, perché Leila ha iniziato questo altro intervento dicendo c'è poche persone qui, poche persone, se ci contiamo non siamo in percentuale, rispettiamo, se vogliamo, un po' l'Italia, anche in tutta Italia saremo 30.000, ma ha detto bene Porpora, negli ultimi anni si è pensato alle discoteche, si è pensato alle isole dei famosi, si è pensato a delle altre cose che quello di partecipare alle assemblee di movimento.
C'è un manifesto.
Scusa, se il suo obiettivo era quello,
quale?
Quello di andare all'isola dei Formosi.
Era così una cosa. Allora uno potrebbe dire in maniera molto ironica, oggi ci dà l'unità, c'è il titolo "Tenete le bambine a casa". Un anno fa, non so se avete visto questa immagine che sta sulla pagina dell'unità, un anno fa poteva esserci un titolo simile.
Non ci siamo capiti, io parlavo di transizioni pedagogiche.
Io sto parlando di un'altra cosa, scusami. Allora,
contestando una cosa?
No, io non sto contestando, sto dicendo
non sto contestando la tua affermazione, perché ci contiamo, ma ci contiamo anche, possiamo contare anche i gay, possiamo contare anche le lesbiche, voglio dire, se ci mettiamo a contare. Credo che l'affermazione che ha fatto Porpora sulla partecipazione, quello che ha detto che è la fotografia, che poi è diventato sono delle analisi di nicchia, di salotto di poche persone, pazienza, perché le altre si divertono per altre cose, mi dispiace per le altre persone, non sanno cosa si perdono. Ultima cosa, oggi scusami Lella, se no non mi fai finire l'intervento, non è io che ce l'ho assolutissimamente. L'ultima cosa, oggi l'unità, tenete le bambine a casa, un anno fa potete, tenete le trans a casa, considerando quello che è successo a Roma e quello che è, sempre ricollegandoci poi a quello che viene, come vengono viste le persone trans dalla società, no? Che poi sono diventate da vittime a carnefici. E come vedete di queste cose non se ne parla più, perché sono quegli argomenti che politicamente sensibili. Però noi continuiamo, perché noi queste cose ce le vogliamo ricordare, e ha fatto bene Porpora di tornare anche quell'episodio che era successo l'altra volta in quell'occasione del convegno, ma altre ce le sono state, e comunque sia, chiudo rispondendo a Max, dicendo una cosa a Max, che questo fatto di doverci comunque trovare una collocazione, no? Io sono la trans, allora dico chiaro, no? Allora io so gay, okay, io sono lesbica, io sono trans, io sono fare, io sono max, io sono tutto. Così abbiamo risolto il problema. Perché se vogliamo per forza alla fine trovarci, no, un vestito fatto su misura, per cui siamo tutti vestiti uguali, come allora siamo delle pecore, andiamo al Pride, immagino quella foto con tutte le pecore, no, dell'omologazione, per cui poi queste pecore hanno un colore diverso, no? C'è chi sono tutte bianche, poi c'è le pecore rosa, poi c'è le pecore gialle, che ne so, ognuno con la sua. E scanciamoci da queste etichette, ragazzi, per favore, andiamo avanti.